Ho il piacere di avere in studio con me il direttore di Società Libera, Vincenzo Lita. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Ben trovato. E allora, per parlare di questa marcia internazionale per la libertà, allora io ho già preannunciato ai nostri ascoltatori, domani, quindi 24 ottobre, e proprio a Roma, da Piazza Bocca della Verità a Piazza Navona, c'è questa marcia che è singolare. Perché singolare? Ce lo vuole spiegare lei? Insomma, intanto chi partecipa?
Beh, è singolare sicuramente, anche se siamo ormai alla seconda edizione, visto che siamo partiti l'anno scorso con questa scommessa. Io la definisco un po' una scommessa perché? Essenzialmente per due ragioni. Prima, perché è organizzata da Società Libera, che come sappiamo è un'associazione di cultura liberale, e in genere i liberali non vanno per strada a sfilare.
E infatti, perché io vorrei prima di tutto cominciare a parlare appunto della, diciamo, di Società Libera, cioè della sua associazione, perché ecco, come dice lei, il termine liberismo ci rimanda a certi concetti politici, indubbiamente. Invece così di fatto non è.
Di fatto non è, perché per noi il liberismo non è appannaggio di nessuna parte politica. Poi specialmente in un paese come questo, in cui la confusione semantica è all'ordine del giorno, per cui qui sono tutti liberali, sono liberali gli uomini politici di destra, gli uomini politici di sinistra. Essenzialmente per noi il liberalismo è un fatto etico, legato alla responsabilità individuale, e quindi non si capisce perché non dovremmo occuparci da liberali anche di problemi di carattere internazionale e di politica estera, cosa che in questo paese, come dire, è un po' negletto, nel senso che difficilmente ci si occupa. Ma questo non solo i liberali, voglio dire il mondo politico in genere, l'informazione in genere non si occupa, malvolentieri di politica estera e di diritti umani.
Assolutamente d'accordo. Noi qui ad Ecoradio lo facciamo, direi, quotidianamente, insomma, è veramente il nostro pane quotidiano, ma è una sorta di missione che abbiamo, che sentiamo, insomma, di portare avanti. Ecco perché appunto vogliamo anche raccontarvi di questa marcia internazionale per la libertà. Io dicevo, tra i partecipanti, perché intanto partiamo dal fatto che la marcia viene fatta in favore di alcuni popoli, popoli che sono tormentati, popoli dove i diritti umani non esistono.
Noi abbiamo individuato questi tre popoli anche perché veniamo un po' da lontano come Società Libera, perché affianchiamo questa marcia ad un premio internazionale alla libertà che facciamo annualmente, ormai è giunta l'ottava edizione, e nelle precedenti edizioni abbiamo avuto modo di assegnare un premio speciale alla libertà alcuni anni fa ad un esule iraniano, l'anno scorso ad un monaco birmano, uno di quei giovani monaci che aveva guidato la rivolta due anni fa in Birmania, e via dicendo. Quindi abbiamo voluto trasferire da un piano del premio, come dire, a un piano più significativo, come dire, anche di partecipazione più intensa nei confronti di questi tre popoli, l'impegno dei liberali di Società Libera. Questi popoli sono l'Iran, la Birmania e il Tibet. Alla marcia prenderà parte, sarà guidata da un monaco birmano, anche qui, come dire, uno di quelli che due anni fa ha capeggiato la rivolta, dal presidente delle donne tibetane in Italia e dal un esponente della resistenza iraniana.
Ecco, sono tutte persone che si impegnano e si sono impegnate rischiando anche la vita, ovviamente. Senta, visto che si parla appunto di premio internazionale alla libertà, volevo chiederle che cosa ne pensa del Nobel ad Obama per la pace?
Ne pensano benissimo, nel senso che mi sembra più un premio dato alle buone intenzioni che alle cose fatte, anche perché Obama deve ancora dimostrare quale sarà la politica estera in questo momento degli Stati Uniti. Mi è sembrato di capire che esistono alcune contraddizioni, tanto per parlare di Tibet abbiamo letto qualche giorno fa che il previsto incontro tra Obama e il Dalai Lama è stato rimandato,
annullato
per adesso, qualcuno dice rimandato, tanto per non dispiacere la politica estera cinese e via dicendo. Questo ci lascia un po' perplessi, ma al di là dell'incontro con il Dalai Lama, dare un Nobel a pochi mesi dall'insediamento di un presidente americano mi sembra un po' avventato,
forse
un po' prematuro.
Quindi anche perché insomma gli Stati Uniti sappiamo che possono giocare un ruolo veramente fondamentale, decisivo, anche per queste popolazioni che voi domani in parte rappresentate, appunto perché voi rappresentate queste popolazioni, Birmania, Iran e Tibet, ma ovviamente anche tutte quelle parti del mondo, quegli scenari internazionali dove i diritti umani appunto non ci sono e vengono puntualmente calpestati.
Sicuramente, lei ha perfettamente ragione, tant'è vero che la seconda caratteristica, oltre a vedere i liberali sfilare per Roma, è aver messo insieme tre comunità, perché in genere ognuno pensa un po' al suo, nel senso che abbiamo visto anche in passato delle manifestazioni a favore del Tibet organizzate dai tibetani in Italia, o delle manifestazioni per quanto riguarda l'Iran, abbiamo visto un po' meno per quanto riguarda la Birmania, e via dicendo. Abbiamo messo insieme invece le tre comunità perché secondo noi difendere la libertà e occuparsi dei diritti umani nel mondo non lo si può fare a compartimenti stagni, no?
Decisamente, per
cui
cioè.
Ognuno manifesta per se stesso e per la sua comunità. Bisogna fare qualcosa in più, per cui se fosse solamente un atto di solidarietà sarebbe, come dire, sfondare una porta aperta, perché tutti sono solidari nei confronti di chi
soffre, di chi subisce
la libertà, certo. E subisce delle ingiustizie. È qualcosa in più anche rispetto, come dire, ad una vicinanza nei confronti di questi tre popoli, perché anche qui sfonderemo una porta aperta. A nostro avviso bisogna fare qualcosa in più, perché i canali tradizionali della politica e della diplomazia internazionale hanno bisogno di essere supportati da movimenti, come dire, che nascono dal basso. Non abbiamo visto due anni fa molte piazze italiane riempirsi perché in quel momento i monaci birmani venivano massacrati, così come non abbiamo visto molte piazze italiane riempirsi poche settimane fa, pochi mesi fa, a quanto è successo la rivolta iraniana, no? E via dicendo.
Ma lei pensa che l'Italia in questo senso sia un poco sensibile, magari anche poco aggiornata, perché appunto dicevamo i media diciamo non tanto spesso affrontano questi problemi, oppure è semplicemente un po' distratta, presa dai suoi di problemi in questo momento?
In genere bisogna fare un discorso dell'Italia che è un po' più specifico, nel senso che l'Italia non ha mai amato la politica internazionale e gli affari esteri, no? Lo vediamo dall'informazione.
Guardiamo sempre il nostro orto,
sì,
insomma.
Guardiamo il nostro orto, come è composta l'informazione, di che cosa si parla nei nostri mass media, telegiornali e via dicendo. Qualcosa di sensibilità in più sicuramente in Europa, in alcuni paesi, però è anche un discorso complessivo che riguarda l'Occidente nel suo insieme, no? Voglio dire, questo Occidente, la stessa Unione Europea, è completamente assente su alcuni aspetti di politica internazionale. Laddove abbiamo provato in alcune situazioni, perché lei giustamente diceva prima, non si tratta solamente di questi tre popoli, ma i diritti umani e la libertà, la determinazione dei popoli sono messi in discussione in uno scacchiere amplissimo nel mondo. Sono decine e decine paesi che soffrono in questo momento per mancanza o di libertà o per conflitti interni e via dicendo.
Certo.
Pensiamo che cosa è successo in Somalia, per esempio, in cui abbiamo provato noi come italiani, anche perché con la Somalia abbiamo una vicinanza di tradizione culturale, di storia, no? E via dicendo, ci ha provato la NATO, ci hanno provato gli stessi americani.
Possiamo anche parlare della Libia, magari liberamente, o del Congo, di cui nessuno parla.
Ci hanno provato tutti e via dicendo, e oggi come oggi la Somalia è sprofondata di nuovo in un buco nero in cui i signori della guerra la fanno da padrone, con un'influenza d'Al-Qaeda non notevolissima. No,
certo, però può anche darsi che magari sia sbagliato a volte il nostro approccio alla democrazia, perché noi occidentali credo che a volte abbiamo un po' la presunzione di, questo è un termine insomma anche abusato, esportarla questa democrazia, come per esempio sta accadendo in Afghanistan. Adesso dopo queste elezioni, no, che sono state un bluff, insomma sappiamo questa farsa pazzesca, adesso il 7 novembre si ritorna.
C'è.
Secondo lei che cosa cambierà? Probabilmente insomma
non cambierà assolutamente nulla, a mio avviso, perché la democrazia è una cosa che non si esporta.
Esatto,
al principio. Quindi diciamo che da un punto di vista, come dire, dell'utilizzo dei mezzi militari, se fosse solamente quello, noi non andremo da nessuna parte. Evidentemente il ragionamento è da fare in maniera più complessiva. Adesso vedo che Obama è molto combattuto sul piano personale se aderire alla richiesta dei suoi generali per aumentare il contingente americano e presente in Afghanistan, o lasciarlo così com'è.
Però l'America ha già dichiarato il suo appoggio a Karzai, di fatto.
L'America ha dichiarato il suo appoggio appoggio a Karzai, però voglio dire, un appoggio a Karzai che viene da lontano, e il problema in Afghanistan va peggiorando anziché va verso andare verso una risoluzione del problema. Evidentemente è così complesso, per cui l'approccio militaristico, voglio dire, non esaurisce il problema dell'Afghanistan.
Quindi, beh, sicuramente non sono cose che si possono risolvere e di cui possiamo parlare anche oggi qui, perché veramente non abbiamo il tempo, sarebbe una discussione che meriterebbe delle ore, indubbiamente.
No, ma anche perché, a mio avviso, bisogna dire con chiarezza che al di là delle buone intenzioni degli stati nazionali e via dicendo, spesso esistono degli interessi economici, esistono delle ragioni di Stato, esistono, come dire, dei ragionamenti economici che frenano la spinta al cambiamento laddove ci sarebbe bisogno di una spinta più forte. Da qui la valenza anche di una marcia come la nostra, che, come dire, che nasce dal basso per affiancarsi agli sforzi internazionali e via dicendo. Perché finché non riempiremo le piazze dell'Occidente di gente che in qualche modo manifesta il suo scandalo per ciò che succede in alcuni paesi del mondo, pensiamo per esempio al buco nero del Darfur, di cui si parla pochissimo.
Non se ne parla più.
E se non mettiamo insieme su scala globale, come dire, alcune responsabilità ben precise, e noi finiremo, come dire, di essere dei bravi occidentali animati da buone intenzioni, ma che non vanno ad individuare fino in fondo il problema. Se io esprimo solidarietà al Tibet perché è sotto il gioco cinese in questo momento e via dicendo, devo dire che lo stesso gioco e gli stessi interessi la Cina esprima in questo momento nel continente africano. Il governo sudanese responsabile dei massacri nel Darfur è praticamente finanziato dal governo cinese e dai suoi interessi in quell'area geografica del continente nero, petroliferi e quant'altro.
Certo.
Se io, ci tengo a dirlo, perché se no come liberali non facciamo fino in fondo il nostro mestiere di liberali. Voglio dire, la situazione della Birmania, di cui molti si stracciano le vesti, però se non diciamo fino in fondo che il governo birmano e la dittatura birmana viene costantemente finanziata da un paese europeo che è la Francia attraverso gli interessi petroliferi della Total, allora non ci resta che dire forse poveri monaci birmani nel momento in cui vediamo il massacro,
certo,
dei monaci.
Tanto belle parole, buoni propositi, però dobbiamo individuare veramente il colpevole, come dire, alla radice in questo senso. Sai, per esempio, non si è saputo più nulla, non so chi si stia occupando a livello internazionale di San Suu Kyi, per esempio, di questa donna.
Sappiamo che è relegata in casa, gli arresti domiciliari, e la cosa finisce lì, e evidentemente. Domani, per chi avrà la bontà di venire alla nostra manifestazione, vedrà che pochi esuli birmani presenti nel nostro paese sfileranno con il ritratto della San Suu Kyi.
Infatti. Va bene, io quindi la ringrazio per aderire, insomma, basta semplicemente esserci. Giusto? Domani esserci, perché è importante, è un modo per metterci la faccia, insomma, per far capire che anche voi appoggiate questa causa, ma non a parole, perché come abbiamo sottolineato le parole lasciano veramente il tempo che trovano. Purtroppo. Quindi domani all'orario?
Alle 14 in piazza Bocca della Verità,
esatto.
Fino a Piazza Navona. E sarà un corteo silenzioso, come nello stile di Società Libera.
Ecco, questo è molto importante. Io ringrazio quindi Vincenzo Lita, il direttore di Società Libera. In bocca al lupo per la vostra marcia, ovviamente per tutte le vostre iniziative.
Grazie a voi.